Siamo praticamente arrivati alla conclusione anche della quarta lezione, ma più in generale di una parte consistente delle lezioni che riguardano il ciclo di vita del farmaco e la regolamentazione che c'è attorno ad essa. Quindi, diciamo, possiamo fare un riassunto di tutto quello che abbiamo discusso in modo tale che abbiate una traccia per lo studio. Quindi, in queste prime quattro lezioni abbiamo visto e siamo diciamo entrate a contatto con il mondo farmaceutico relativamente a ciò che rappresentano le autorità regolatorie in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Quindi è importante tenere a mente il ruolo dell'AIFA, quindi l'azienda italiana del farmaco, scusate, che è l'autorità competente per l'attività regolatoria di farmaci in Italia. Abbiamo visto qual è l'autorità in Europa, quindi l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. Abbiamo visto di cosa si occupa, come è organizzata. Abbiamo dato qualche accenno all'FDA. Quindi, in generale, bisogna ricordarsi quali sono le agenzie regolatorie, le autorità regolatorie principali, quali sono i loro obiettivi, perché sono degli obiettivi comuni, di cosa si occupano. Dopodiché abbiamo visto e ha parlato dell'ICH che ci accompagneranno comunque durante il corso per tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione dei prodotti biotecnologici. Abbiamo parlato quindi, molto importante, delle linee guida dell'ICH, quindi questo bisogna tenerlo bene a mente, linee guida per gli aspetti di qualità, aspetti di sicurezza, aspetti di efficacia, poi aspetti di multidisciplinarietà. All'interno di questi ricadono diversi argomenti, ma in particolare viene descritto il Common Technical Document. Quindi abbiamo visto in cosa ha parlato della definizione di farmaco tradizionale, farmaco biotecnologico che fa parte dei farmaci biologici. Quindi ricordatevi le definizioni, le differenze esistenti tra le due categorie di farmaco, farmaco chimico, farmaco biotecnologico. Abbiamo fatto una descrizione di cosa sono i farmaci generici e di cosa sono invece i farmaci biosimilari, quindi parlato brevemente dei brevetti. Abbiamo visto come per i farmaci per i farmaci generici sia facile dimostrare l'analogia, l'equivalenza con il farmaco tradizionale. Questo aspetto è molto più difficile invece per i farmaci biosimilari, e quindi ricordatevi, approfondite bene l'esercizio di comparabilità, in cosa consiste, perché è necessario, quali sono le linee guida su questi aspetti. Dopo siamo entrati, diciamo, nell'analizzare le varie fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un farmaco. Quindi esigenza medica, a partire dall'esigenza medica, abbiamo visto le diverse tipologie di esigenze, abbiamo visto cosa sono le malattie rare, abbiamo visto quali sono le leve che possono influenzare le aziende farmaceutiche verso la ricerca di determinati principi attivi, categorie di principi attivi, no? Abbiamo detto come adesso il mercato dei farmaci biologici e biotecnologici riveste una fetta veramente importante della ricerca a livello europeo, internazionale, e che quindi tanti sforzi vengono fatti in questa direzione. Parlo di sforzi perché sono necessari degli investimenti per la ricerca veramente importanti che nascondono al loro interno un grado di incertezza. Abbiamo visto quindi l'aspetto di ricerca e sviluppo del nuovo farmaco, tutto quello che è lo scremare partendo da tanti candidati, quindi candidati parliamo come di principi attivi, sino ad arrivare ad un farmaco destinato alle emissioni in commercio. C'è il rischio in questo caso di non giungere all'individuazione di un possibile farmaco da immettere sul mercato, quindi tutti i rischi connessi alla tossicità, all'efficacia, ovviamente riguardate bene come si fanno gli studi in vitro, come si fanno gli studi preclinici, sia in vitro che negli animali. Il passaggio agli studi clinici e al modo di organizzare gli esperimenti. E poi abbiamo visto come affrontare, diciamo, questi aspetti anche attraverso la parte documentale, quindi tutte le linee guida presenti nel sito che io vi riporto sempre. L'ICH relativa, non è necessario ricordarselo, il numero o la lettera, è importante capire i concetti fondamentali, quindi tutto ciò che riguarda la creazione di un comparto documentale che accompagna lo sviluppo e la nascita di un nuovo farmaco. In modo particolare, qui abbiamo visto l'importanza del Common Technical Document, di come è costituito, dei diversi moduli, come sono organizzati, quali sono le linee guida per la loro organizzazione. Senza entrare, nel dettaglio assoluto, abbiamo forse approfondito in maniera un po', più, importante, il modulo 2, no? Che è un modulo abbastanza corposo. Poi abbiamo visto in linea generale modulo 3, modulo 4 e modulo 5, quindi perché questi diventano poi una parte fondamentale del dossier che viene sottoposto all'ente regolatorio. Abbiamo visto il concetto molto importante che è l'EMA. Nonostante possa supervisionare a competenza, ma non è l'ente che poi va dal punto di vista legislativo a dare effettivamente l'autorizzazione alle emissioni in commercio. Questo spetta alla comunità europea, appunto, che ha un organo preposto. L'EMA si pone come un'interfaccia che dà un parere autorevole, che si relaziona con l'azienda farmaceutica, che la indirizza nell'organizzazione degli esperimenti, nella raccolta dati, eccetera. Poi siamo entrati invece ad approfondire tutti quegli aspetti definiti di post-approval, quindi che vanno oltre l'immissione in commercio. Qua ricordiamoci bene il perché vengono fatti questi studi. Come vengono organizzati dal punto di vista della sicurezza, dell'efficacia, l'importanza di organizzare prima di immettere il prodotto, il farmaco in commercio, di organizzare un piano per monitorare i diversi aspetti che magari non si è riusciti ad approfondire durante gli studi di pre-autorizzazione. Tutti gli aspetti relativi alla farmacovigilanza, no? Quindi abbiamo parlato dell'importanza e del ruolo che la farmacovigilanza ha a livello nazionale, ma a livello europeo o internazionale in generale, le linee guida che regolano gli aspetti di farmacovigilanza, quali sono gli obiettivi, no? Quindi anche qua il perché è necessario mettere in piedi un sistema di farmacovigilanza efficace, no? Il rapporto sempre rischio-beneficio, valutazioni delle reazioni avverse al farmaco, riguardatevi bene, fissate i concetti della differenza tra un evento avverso e una reazione avversa al farmaco. E poi adesso siamo arrivati, diciamo, quindi in questo modo a definire in maniera completa tutto ciò che riguarda il ciclo di vita di un farmaco a livello abbastanza formale, a livello regolatorio. Senza però entrare nella specificità del processo produttivo. Quindi questi aspetti verranno adesso sviluppati nel proseguio del corso e porteranno diciamo, ad individuare come in realtà e nella pratica viene sintetizzato il principio attivo. La lezione quindi è conclusa. Buona serata.